parlare di lavoro e soprattutto di questa intesa che è stata raggiunta e sottoscritta il 31 maggio scorso tra appunto sindacati e Confindustria, una firma che in molti si sono affannati a definire storica, una storica conquista, perché finalmente garantirà il fatto che non si producano più accordi e intese separate e quindi un rinnovato percorso di unità sindacale. Questa è, diciamo, un po' la descrizione che ne fanno i quotidiani, le dichiarazioni dei diretti interessati. Ora, ovviamente, la blindatura, diciamo, noi invece si è definitivamente posta, già c'era, insomma, ma con questo accordo ha raggiunto livelli assolutamente di apice, perché appunto l'intesa prevede che solo i sindacati firmatari della intesa stessa possano in realtà contare secondo i due indici presi in considerazione, che sono le trattenute sulle buste paga, che garantiscono, diciamo, il rapporto, la relazione tra rappresentato e rappresentante, diciamo così, e sindacato rappresentante, e poi le elezioni e i voti presi nelle RSU. Ora, i meccanismi insomma sono anche così abbastanza e spudoratamente dichiarati proprio nell'intesa. Insomma, ci sono due o tre passaggi che sono molto chiari e che dicono appunto che solo chi firma l'intesa può vedersi calcolati appunto i suoi rappresentanti nelle RSU, così come viene sancito limpidamente che non si possono fare iniziative di carattere sindacale, insomma, di risposta a eventuali accordi che vengono firmati dalle organizzazioni appunto confederali che hanno raggiunto questo accordo. In questo senso, insomma, anche tutta la stagione di lotte che c'è stata in Fiat con il piano Marchionne a Pomigliano e in altri stabilimenti, insomma, non si sarebbe potuta svolgere, quantomeno, insomma, sul piano, diciamo così, delle normali relazioni industriali, dei normali rapporti tra imprenditori e sindacati.
E nella logistica potevano partire nessun conflitto, perché se ci fosse stato in atto questo non si sarebbero potuti auto-organizzare e partire con avvertenza, che sta avendo pure abbastanza consenso, diciamo, no?
Quello lo si può fare, lo si potrà fare anche con l'entrata in vigore di questo accordo, certamente esponendosi a dei rischi maggiori, questo è chiaro, insomma. Ma il commento generale che facciamo, Ettore, insomma, che ovviamente l'avete riconosciuto, sta qui con noi per parlare di questa questione, qual è?
Guarda, i commenti sono tanti. Io intanto faccio un po' di mia storia personale. Io sono entrato a far parte, diciamo, dell'attività sindacale all'inizio degli anni 70. Allora funzionava così la rappresentanza aziendale: si eleggevano le commissioni interne. Nella fabbrica c'erano i consigli di fabbrica, ogni lavoratore era eleggibile al di là della sua appartenenza sindacale, cioè potevi essere anche non iscritto o partecipe a nessuna organizzazione sindacale. Si riunivano i lavoratori, ogni anno nominavano i delegati, i rappresentanti. Io sono entrato a far parte in questo modo senza essere iscritto a nessuna organizzazione. I lavoratori mi riconoscevano un ruolo di rompiscatole, che ero in grado a rappresentare i propri interessi, e mi hanno eletto alla commissione interna. Così era chiamata, io ero nel settore edile. E noi la preoccupazione che avevamo allora, principalmente quando facevamo le vertenze, è che poi il padrone, una volta chiuso l'accordo, rispettava i patti. Eravamo noi che avevamo la preoccupazione dell'esigibilità degli accordi, perché era una fase in cui gli accordi erano a beneficio dei lavoratori. Si ottenevano nuovi diritti o conquiste economiche. garanzie sull'orario, garanzia sulla sicurezza. E avevamo una preoccupazione che ogni volta che firmavamo sti accordi il padrone tergiversava e non le voleva attuare, e c'era la necessità di fare ulteriori scioperi per far applicare gli accordi. La necessità pertanto di esigibilità degli accordi era da parte dei lavoratori, ma questo nel 1970. Nel 2013 Squinzi, il rappresentante dei padroni, canta vittoria perché adesso con questa intesa ottengono l'esigibilità degli accordi. Una volta firmati gli accordi devono essere esigibili, i lavoratori non possono più dire niente perché quell'accordo verrà applicato. Perché i padroni oggi sono contenti di questo? Perché gli accordi di oggi sono quelli all'incontrario: ti levano diritti, deregolamentano le regole di fatto, non applicano più i contratti a livello nazionale, diminuiscono i salari, aumenta l'orario di lavoro, deroga anche sulle norme della sicurezza ai lavoratori. Una volta raggiunta l'intesa è il padrone che pretende che quell'accordo diventa esigibile e non può essere contestato, pertanto impedisce, una volta firmato l'accordo a maggioranza il 50% più uno, poi questo tocca vedere come si raggiunge questo 50% più uno, come si misura, non dei lavoratori ma poi delle sigle che hanno, sono maggiormente rappresentative, capito? Cioè poi c'è tutto questo. E oggi cantano vittoria, si è rovesciato il mondo di fatto, almeno da quando ho cominciato io e dove sono arrivato oggi a vedere le trasformazioni del sindacato. Quello che hanno firmato, io non ci vorrei entrare tanto molto sul tecnico, perché forse perché io l'ho vissuto, no, perché volevo dire su sta cosa, questa esperienza che fu diffusa, no, del consigli di fabbrica o delle commissioni interne, condizionava totalmente le scelte e le linee politiche sindacali a livello nazionale, perché poi le organizzazioni contrattavano a livello nazionale, il contratto nazionale, il contratto collettivo, cioè, però le commissioni interne orientavano molto fortemente questa situazione. Si ruppero per quale motivo? Nel 1994, unilateralmente, no? Il governo con un decreto nottetempo, il 14 febbraio 1994, fu chiamata la notte di San Valentino, e fecero un decreto e abolirono i punti della scala mobile, perché c'erano fra quelle lotte che crescevano, si era conquistato anche il diritto di avere l'indicizzazione ogni tre mesi, l'aggiornamento salariale in base all'inflazione. Per fronteggiare le solite crisi, nell'84, crax, fa questo decreto, abolisce. Le commissioni interne si mobilitano immediatamente e si autoconvocano in tutte le città con un grossissimo movimento di resistenza a questi accordi, perché l'avevano sottoscritto le organizzazioni sindacali, l'avevano accettato CGL, CISL e UIL dell'epoca. Furono contestati fortemente, ci fu sto movimento che cercò di resistere per 7-8 mesi e alla fine le organizzazioni decisero di sciogliere assieme ai padroni le commissioni interne, cioè non ci furono più i consigli di fabbrica, non ci furono più le cose, e fecero il nuovo modello organizzativo, organizzarono e si fecero le RSA, le rappresentanze sindacali aziendali, cioè nominavano loro i propri rappresentanti. Succedeva pure che in certi posti di lavoro il rappresentante di quel posto era pure esterno dal posto, però era quello titolare alla contrattazione interna. Questa è la prima deregolamentazione che ci fu, per dire la storia. Mano a mano poi ci furono gli accordi di luglio, la via dicendo, e nascono nel pubblico impiego l'esigenza, perché nel pubblico impiego si era creato il fenomeno soprattutto del sindacalismo autonomo, corporativo, destroso, insomma, si era diffusa questa cosa. Allora nel pubblico impiego, per impedire questa esperienza e anche per bloccare la nascita del sindacalismo di base auto-organizzato, cioè nascevano i primi embrioni dei nuclei, in particolare all'INPS e via dicendo, si stava rafforzando questa situazione, cominciavano a pesare, a incidere anche nel contratto nazionale, perché c'era una certa determinazione a farsi valere. Allora, per controllare questo sviluppo nel pubblico, prendono e lanciano l'idea di fare le RSU, le rappresentanze unitarie aziendali, e creano criteri identici a quello che hanno proposto adesso, cioè nel pubblico impiego sono 20 anni che si fanno le elezioni delle RSU. Le RSU non hanno nessun potere, non sono determinanti, cioè vengono parcellizzate, frazionate, no? Io lavoro in un posto di lavoro che solo da me, in un unico edificio, devono eleggere 5 RSU autonome. Non è che si fa l'elezione di tutto. Ogni centro produttivo, un ufficio, fa la propria RSU. Devi raccogliere le firme, deve avere i delegati, deve avere tutta la cosa. Diventa quasi impossibile, se non a CGIL e CISL UIL, di presentare una bandierina per ogni posto di lavoro. Cioè nell'INPDAP in tutta Italia si presentavano 250 RSU, nel senso, non 250 posti in cui dovevi raccogliere singolarmente le firme, tutte le regole, così. È ovvio che un sindacato che sta per crescere, per sviluppare, non può avere i rappresentanti in ogni posto di lavoro, che se tu c'hai 250 persone già avresti una bella forza sindacale. Invece questa cosa così, pertanto, che sono un trucco il sistema delle elezioni, si vede, anche perché non hanno potere, perché nella contrattazione devono essere presenti necessariamente i sindacati maggiormente rappresentativi, come dicono loro. E la maggiore rappresentatività, se loro firmano un accordo, quando uno supera il 50 più 1, l'accordo è valido, erga omnes. Se lo vediamo nel pubblico impiego, i tre sindacati sono sempre d'accordo, anche quando adesso c'è stata la divisione, nel pubblico impiego hanno avuto sempre un'intesa unica, non si sono mai divisi, non è successo come alla Fiomma. Sono stati tutti là, anche con la CGIL confederale che rompeva, però nel pubblico impiego sempre l'accordo unitario, il volantino unitario, la cosa, perciò sono stati sempre validi. Qualsiasi porcheria hanno imposto, no? Hanno imposto persino il blocco dei contratti, cioè il pubblico impiego sta perdendo una montagna di soldi, che non è solo quello immediato, ma anche nel futuro. Cioè il blocco dei contratti costa a ogni impiegato 5.000 euro in meno l'anno. Questi 5.000 euro non sono solamente perché li stai perdendo adesso, ma poi te li trovi in meno sulla pensione e in meno sulla buonuscita, perciò è un danno permanente. Tutte le resistenze, pure maggioritarie tra i lavoratori, però tra le sigle sono maggioritari loro. E oggi stanno riproponendo la stessa identica questione con questo accordo. Lo stanno proponendo in un settore del privato. E cosa è il trucco? È che dice, si fa la media tra gli iscritti e i voti consentiti. Ma se si vota così parcellizzato, i numeri non è che si dice si fa un'elezione nazionale a categoria fiommo, no? I metalmeccanici. No, perché poi si vota in Fiat, ma non tutta la Fiat. Alla carrozzeria, alla verniciatura, alla cosa, tu devi avere la forza di avere, raccogliere le firme, avere persone disponibili a candidarsi in quei settori, e molti settori di questi, magari un sindacato è forte in un settore, non è presente in un altro, mentre loro sono diffusi sul territorio. Poi la media la fanno a livello di categoria, le trattenute devono essere certificate dall'INPS, cioè devono avere la trattenuta in busta paga, e nel privato, se non sei firmatario di accordi nazionali, contratti nazionali, non c'è il diritto di avere la trattenuta sindacale. Pertanto tutte le esperienze del sindacalismo di base auto-organizzato, se fa iscritti, deve concordare con chi si vuole iscrivere, deve fare il RID bancario per pagare la quota della tessera, non può, e pertanto quello non è certificato, pertanto è un trucco micidiale. Il giudizio che io voglio dare su questa questione qua è di non fare lo stesso errore che fu fatto 20 anni fa, quando si accettò le regole dagli altri, le CGL, CISL, UIL e diciamo la controparte pubblica che era l'ARAN, si accettò quelle regole, si sottoscrissero tutti gli accordi per adesione, quegli accordi che erano stati contestati, per mantenere i diritti sindacali in azienda, nei posti di lavoro, perché se no ti levavano i diritti sindacali, non avevi permessi, non avevi diritto all'assemblea, non avevi diritto alle trattenute. Si accettò questo principio, io ero protagonista, ero uno di quelli che avevo detto vabbè, proviamoci, perché poteva essere un cavallo di Troia per dare uno sviluppo a un modello sindacale conflittuale alternativo a quello concertativo di CGL e CISL UIL. A distanza di 20 anni ognuno può misurare, c'è stato uno sviluppo. Se oggi pensiamo di accettare questa imposizione di questo accordo micidiale, che è un trucco, no? Perché si legge in questo modo, volgarizzando Luciano, nell'accordo si dice chiaro: tu puoi partecipare alle elezioni se sei già d'accordo col governo. È come se, per esempio, fanno elezioni politiche e dicono chi è all'opposizione non ha diritto a presentare le liste, a candidarsi. Quelli dicono la stessa cosa. Stanno dicendo: tu che sei all'opposizione del sistema non hai diritto a presentare liste nei posti di lavoro. Allora, accettare sto principio e magari storcendo il naso e dire vabbè, ci proviamo, perché ci sono organizzazioni di base che più o meno già stanno avendo dei ruoli consistenti, nel senso numerici, di consenso e via dicendo, cioè, per mantenere quello che c'è, per rilanciare, dato che questo tentativo è già stato fatto col pubblico impiego, penso che sia un suicidio totale. Oggi la risposta è il modello logistica, auto-organizzazione, pure all'ACI, no? Il modello è fare lotte e imporre con la forza, col conflitto, con la partecipazione dal basso, cioè il modello dell'auto-organizzazione. Bisogna rivedere il modello sindacale. Io penso pure, forse sono sempre pazzo, utopistico, che non vanno più organizzati i lavoratori per categoria, ma vanno organizzati nei luoghi di lavoro dove si organizzano, di qualsiasi categoria fanno parte. Se organizzi i lavoratori all'interno dell'università, all'interno dell'università ci stanno i commessi che fanno parte magari di una cooperativa, le donne delle pulizie, i tecnici che magari sono assunti da ditte esterne, e devo organizzare i lavori i lavoratori dell'università, tutti quelli che ci fanno parte, non la categoria, no? Pubblico impiego, privato, cooperative. Questo, se noi casciamo in questo tranello, va rivisto. Rivisto in questo modo, il modello non può essere quello che loro ci impongono. dobbiamo cambiare, non accettare queste regole e rimboccarsi le maniche, sapendo che è più difficile e più ti mette, ti espone di più. Beh, bisogna fare questo per rompere questo schema, se no da sto schema non esci. Poi spiegare tecnicamente come funziona il trucco diventa complessivo. Non puoi partecipare se non sei già preventivamente d'accordo. E una volta che tu sei preventivamente d'accordo, non puoi più scioperare qualsiasi forma di lotta, fare dopo che l'accordo è stato firmato.
Credo che sia proprio questo, infatti, diciamo, il punto più da discutere, è quello che sostanzialmente fa di questo accordo, insomma, una intesa volta alla blindatura della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, perché non è tanto la questione del peso o dell'estensione del sindacato, perché se tu la forza la riesci a raggiungere attraverso diciamo la tua, il tuo radicamento e il tuo sviluppo, la raggiungi. Se invece non ti ramifichi e la tua attività sindacale, insomma, ristagna, ovviamente, insomma, saranno cacchi tuoi e ti devi mettere il problema che la tua attività sindacale non produce risultati. Non è tanto quello il discrimine, credo, ma è proprio la questione dell'esigibilità a cui facevi riferimento all'inizio, perché diciamo, non solo bisogna essere complici, diciamo, di questa intesa, ma l'intesa dice in modo molto chiaro: conseguentemente le parti firmatarie e le rispettive federazioni si impegnano a dare piena applicazione, a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti. Per cui è questa, diciamo, il cuore del diciamo, dell'intesa, che sancisce per chiunque poi voglia provare anche a partecipare a questo tipo di revisione complessiva delle rappresentanze sindacali, complessiva nient'altro, insomma, che un ulteriore passaggio, diciamo, che peraltro recepisce e raccoglie l'accordo che hanno fatto già 2 anni fa, a giugno, era il 28 giugno 2011 se non erro, quindi a distanza di 2 anni giusti, insomma, sì.
Che la CGIL non firmò, oggi firma per adesione.
Sì, ma non solo la CGIL, qui addirittura, insomma, si registrano le dichiarazioni di Landini al giornale Il Manifesto, che dice: è stato riconosciuto il valore delle nostre lotte per la democrazia, è importante che non solo i sindacati vogliano mettere fine all'epoca dei contratti separati, ma che lo pensi anche Confindustria. Per cui Landini gioisce anche lui di fronte a questa intesa.
Poi ci deve spiegare Landini che vuol dire non tutto quello che ha fatto fino adesso, l'elezione di lavoratori, perché quando dice va sottoposto al referendum, il referendum non è previsto che va a tutti i lavoratori, cioè il referendum tra le RSU elette in quel posto di lavoro, e se le RSU elette in quel posto di lavoro sono elette con quel criterio, sono soggetti della stessa organizzazione che me, no? Il 51%, i trucchi.
No, il problema Landini più che altro è il fatto non tanto che i sindacati di base o l'auto-organizzazione non riesce a raggiungere e a ramificarsi, questo lo sappiamo, purtroppo è il problema che si sconta nella fase non solo attuale ma da un po' di tempo a questa parte, insomma. Ma il fatto è che loro stessi, i sindacati confederali, sono assenti da tanti, diciamo, punti di raccordo dove si vanno a esplicare forme di sfruttamento selvagge, delle nuove forme, insomma, delle.
Landini dice, Luciano, un'altra cosa ancora più grave, che nessuno la sottolinea. Landini si lamenta, dice: questo è un accordo tra le parti, e dato che vincola solo le parti sottoscrittori, le altre parti potrebbero essere svincolate e andare per conto suo. Allora dice: per evitare questo c'è bisogno di una legge che lo impone, e lo chiede Landini. Chi gli ha risposto favorevolmente? Letta. Ha detto: ma adesso bella novità, questo è lo sviluppo del terzo millennio, valuteremo la questione di tradurla in legge. E qua nella legge ti impone la regola come quella del pubblico impiego, perché quella è stata tradotta in legge, quella è una legge. Se non la rispetti sei in violazione di un articolo di legge, con tutte le conseguenze in certi casi anche penali, no? E loro stanno chiedendo, Landini sta chiedendo questo, e si sta si è suicidato. Io l'ho sempre chiamato Lagnini, proprio deformando, perché poi si è visti i risultati, perciò ci avevo indovinato quando anni fa già lo definivo Lagnini e non Lannini, perché se lagnava solo e non faceva mai niente. E questo è il senso, che lui sta chiedendo di imporla con la legge questa intesa, perché se restasse così è una intesa tra le parti, io non faccio parte di questo, vado per conto mio e potrei avere quello sviluppo. Ma se veramente la proposta di Lannini viene recepita, come ha fatto capire Letta, in una legge, dopodiché non c'è altra situazione, perché tu violi la legge. E oggi, con le condizioni di ricatto come sono messi i lavoratori, è molto più difficile cercare di fare un ragionamento alternativo.
Ma già il fatto che le parti, magari dei sindacati di base, insomma, di quell'esperienza, non possano comunque, a meno che non firmino questa intesa, parlare, discutere e rappresentare, insomma, i lavoratori e le lavoratrici, ad esempio in occasione della discussione di vertenze sul piano aziendale e nazionale, già insomma è certamente un brutto colpo da incassare. Da questo proposito bisogna capire e attendere di vedere quali sono le reazioni da parte delle componenti del sindacalismo di base.
Per adesso sono dichiarazioni, quelle che ho letto io, abbastanza determinati. Parlano, bisogna trovare forme di conflitto, fermarla con la lotta, lottare, trovare forme di manifestare. Anche le minoranze all'interno della CGIL, quelle della, in particolare la rete 28 aprile, per se capi Cremaschi, no? C'è qualcuno che fa la battuta, fulminati sulla via di Cremaschi per parecchi, no? Cioè, non lo so quanto incidano. Però ci sono, c'è tutta l'area del sindacalismo di base che da tempo ha messo al centro questa battaglia come rappresentatività. Quello che mi preoccupa a me, lo dico svisceratamente, è che a questa cosa non bisogna cascare nel tranello dell'emendamento all'accordo, no? Di trovare forme di modificare su sta questione qua. A meno che questi dicono, vabbè, le elezioni si fanno sul terreno nazionale, il comparto scuola fa le elezioni dell'RSU in tutta la scuola con unica lista, allora a questo punto ci misuriamo realisticamente. Già sarebbe una cosa che questi però non lo faranno mai, perché sarebbero perfettamente coscienti che se oggi si presenta una lista generale per tutti, una categoria, no? Il pubblico impiego vota, io raccolgo le firme e presento la lista dei COBAS nel pubblico impiego, ma non il 5, arrivo pure al 10 in termini di consenso, perché poi la gente ti capisce quello che dici, no? Solamente che così non lo puoi fare, perché a te ti parcellizzano e non puoi essere presente su tutto il territorio nazionale, anche se la media la fanno in quell'altro modo. Perciò se non si entra dentro la questione emendativa di questo accordo e subito si inserisce forme di conflitto, di resistenza, di boicottaggio, allora può darsi pure che qualcosa può uscire, ma se no dopo di questa situazione si sono chiusi, te l'ho detto, il senso è questo: tu non sei d'accordo, non puoi partecipare. È come se alle elezioni politiche, stanno facendo una riforma della Costituzione, adesso metterebbero che non si possono presentare le liste che stanno all'opposizione. Chi sta all'opposizione non può presentare liste alle elezioni. Tu già prima di presentare la lista ti devi predisporre che fai parte del governo. È quello che chiedono loro.
Praticamente ti stanno chiedendo di rinunciare a priori al conflitto. Si tratta praticamente di barattare la rappresentanza con il conflitto.
No, eppure sta domanda che bisogna sviluppare: perché i padroni cantano vittoria per l'esigibilità dei contratti? Quando sono entrato io erano i lavoratori che lo rivendicavano, i padroni non te lo concedevano, perché all'epoca le vertenze, i contratti erano migliorativi, miglioravano le condizioni salariali, sociali, economiche, quello tutto. Oggi sono tutti in perdita, e dato che fanno intenzione per almeno 60 anni, come dice la CGIL, prima da recuperare quello che avevamo perso fino adesso, tutte cose che te levano, non che te danno, ecco perché i padroni dice finalmente abbiamo l'esigibilità di contratto, adesso possiamo fare tutti i contratti che volete, perché tanto sentivo ieri, non so se i giornali di oggi ci sono, lo leggevo ieri, che hanno fatto un accordo all'Italia, una riduzione stipendiale, hanno firmato un accordo, no, una riduzione stipendiale di 70 euro al mese per i lavoratori, se no ci sarebbero stati licenziamenti, una riduzione. Hanno firmato il 51, il 50 più 1%, adesso te devi piastare questa cosa e tu non puoi protestare, ti trovi e 70 euro in meno al mese, come non hai potuto protestare l'accettazione del blocco dei contratti del pubblico impiego, e chissà quando lo faranno, perché sta per uscire una legge che lo proroga fino al 2017, perciò con tutto quello che ho detto prima. Oggi questo è, e su sta cosa i compagni devono capire che c'è da ripensare veramente una cosa nuova, rilanciare un modello sindacale diverso, e per me quello più attinente su sta cosa non è solo un modello sindacale conflittuale, ma un modello sindacale auto-organizzato.
Va bene, allora chiudiamo anche questo argomento. Diciamo comunque così per la cronaca che l'accordo è stato siglato, ma subito dopo ci sono già state le prime contestazioni, insomma, soprattutto a Roma, a Milano, soprattutto in questo caso, insomma, in ambienti comunque FIOM, sempre rispetto soprattutto all'atteggiamento di Landini, che abbiamo già ricordato. Comunque vediamo un po'. Difficile che questo tipo di che l'eventuale, insomma, opposizione a questa manovra possa comunque dare, no, l'abbrivio a chissà che, insomma. Intanto vediamo quali sono le reazioni, registriamole e poi magari ne riparliamo.
Sì, ma ricordiamoci però che ci avevamo un po' di speranza alla fine in Turchia per difendere 60 alberi, 600. E fanno quasi la rivoluzione, non si sa mai.
Non esageriamo, però certamente sì.
Non si sa mai. Perché le volte.
Oggi Alberto, che abbiamo avuto prima in diretta qui con noi, sottolineava il fatto che, per quanto, insomma, comunque in un modo o nell'altro, insomma, delle lotte c'erano e si registravano soprattutto rispetto alla questione della riqualificazione edilizia, il sentore comunque che potesse esplodere in questo modo, insomma, proprio questi segnali non è che si captassero chissà quanto, quindi ha colto un po' tutti di sorpresa, e quindi anche qui respiriamo segnali
di mugugni e di rodimenti, esatto. Ne registriamo tanti, ancora non registriamo l'esplosione. Una miccia qualsiasi, anche questa potrebbe essere una miccia che apre tutte le contraddizioni, tutte. Se avemo la speranza e tutti quanti i blecchi blocchi del vicino sono sempre più belli, no? E ci avemo, non avemo paura solo dei blecchi blocchi nazionali, perché solo qui, quando succede qualcosa di quel tipo, bruciano delinquenti, no? Però come le fanno il vicino, è come l'erba del vicino è sempre più verde, no? E come sono i vicini e lottano per la libertà quei giovani, eppure lanciano bottiglie, rompono vetrine, rovesciano i cassonetti,
fanno belle barricate,
fanno belle barricate, tutte attrezzate bene, no?
Molto alte, molto spesse.
Può darsi che un giorno i black bloc di casa diventeranno simpatici, mi auguro.
Bene, allora Ettore, chiudiamo questo spazio, anche perché dobbiamo approfondire un altro paio di cosette. A tra poco.